Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Conoscere, connettere e agire è lo slogan della piattaforma di WWF One Planet School, che ci accompagnerà in queste puntate alla scoperta dei lavori del futuro, i Green Jobs. Noi siamo il WWF Young e vi diamo il benvenuto in un nuovo episodio di The Green Corner, i nostri esclusivi podcast con cui ci immergeremo in un mondo totalmente green.
Buongiorno a tutti, sono Lucrezia Lenardon, volontaria di WWF Young, e oggi parleremo di green jobs nei settori della pesca e dell'ecologia marina. Per farlo ci sarà qui con noi Franco Andaloro, che ringraziamo e a cui diamo un caldo benvenuto.
Salve!
Il professor Andaloro è ecologo marino, dirigente di ricerca e direttore della sede siciliana della stazione zoologica Anton Dorn. Le sue principali aree di interesse sono l'ecologia delle specie ittiche, la biologia della pesca e la conservazione dell'ambiente marino. Prima di tutto, volevamo chiederle quale sia la situazione attuale nell'ambito della produzione ittica e quali possono essere i risvolti futuri. Inoltre, se potrebbe fornirci una panoramica del contesto europeo ed italiano della gestione della pesca.
La situazione della pesca a livello mondiale mostra purtroppo una flessione e negli scorsi anni c'è stato un superamento della produzione in acquacoltura rispetto a quella della pesca, cioè la pesca produce al mondo 93 milioni di tonnellate di prodotto e 112 milioni di tonnellate sono prodotte dall'acquacoltura. Qui però dobbiamo specificare che quando parliamo di acquacoltura a livello mondiale intendiamo anche l'acquacoltura d'acqua dolce e quella di sussistenza prodotta nei paesi terzi come la tilapia e la carpa, che giocano enormemente per oltre il 50% sulla produzione globale, alla quale va aggiunta anche quella dei molluschi. Questo dato enorme, si riduce enormemente andando in Europa, perché l'Europa produce in tutto 5 milioni di tonnellate, quindi circa il 5% della produzione planetaria, e soltanto 1.370.000 tonnellate di prodotto d'acquacoltura, quindi poco più dell'1%. Quindi ci fa vedere questo dato quanto sia marginale la produzione europea, che diventa estremamente più complesso se lo andiamo a dividere nei mari del nord e in Mediterraneo. Infatti nei mari del nord la pesca cattura 4 milioni di tonnellate di prodotto, in Mediterraneo soltanto 0,4, quindi meno di 1 milione di tonnellate. Il resto sono 600.000 tonnellate, sono prodotte dalle flotte europee che pescano in altri mari, in mari che non sono sotto la giurisdizione europea. Questo separa enormemente la pesca nei mari del nord da quella del Mediterraneo, e questo incide profondamente sulla politica comune della pesca, cioè la politica che l'Unione Europea spende per supportare e regolamentare il comparto ittico. Questo dato è un dato estremamente importante, perché i mari del nord, quelli dove abbiamo detto che produciamo 4 milioni di tonnellate, sono mari caratterizzati da una bassa biodiversità, ricca però di biomassa, di quantità, cioè si pescano poche specie ma in grandissima quantità. Il Mediterraneo invece è un mare ricco di biodiversità, però caratterizzata da poca biomassa, cioè molte specie ma in quantità molto ridotta, quindi che mal sopportano ovviamente una cattura eccessiva. Per questo si è arrivati in Mediterraneo ad avere il più del 90% delle specie ittiche commerciali catturate in sovrapesca. Anche qui però poi dovremmo andare anche a definire che più che una sovrapesca è un depauperamento, perché il Mediterraneo ha il malessere delle risorse ittiche, concorrono anche dei fattori ambientali come l'inquinamento da plastiche, l'inquinamento costiero industriale, i contaminanti, la pesca illegale e altre attività che incidono sull'ambiente. La politica comune della pesca si sta esprimendo in Mediterraneo come nei mari del nord nel volere recuperare gli stock ittici prevalentemente attraverso una riduzione dello sforzo di pesca, cioè ritira le imbarcazioni pagandone la demolizione e supporta i pescatori a uscire dal settore incentivandoli economicamente, di fatto una rottamazione della pesca che non sta però raggiungendo i risultati sperati, quindi gli stock continuano a essere sovrasfruttati. Questo ci porta a immaginare che dovremmo invertire la rotta della politica europea della pesca. Intanto il Mediterraneo dovremmo renderla più conforme a un bacino estremamente complesso, dove soltanto una parte dei 21 paesi che si affacciano è europea, gli altri sono paesi nordafricani con situazioni molto complesse anche dal punto di vista politico. Quindi il quadro di un Mediterraneo geopoliticamente difficile da gestire si riversa anche sulle risorse. Ciò però non deve toglierci la voglia di pensare e il desiderio forte di rilanciare il settore, che crediamo possa dare ancora occupazione e lavoro sia ai pescatori che al comparto della trasformazione, all'acquacoltura, all'indotto, al terziario e anche alla ricerca scientifica che si occupa di risorse ittiche, soltanto cambiando il tiro, applicando quell'approccio ecosistemico alla gestione della pesca raccomandato dalla FAO.
A tal proposito, esistono delle aree marine protette a livello italiano atte alla conservazione delle specie e del loro habitat? Oltre a ciò, potrebbe parlarci anche delle figure lavorative che entrano in gioco in questo ambito?
Sì, certamente. L'Italia ha una importante storia nelle aree marine protette. Le prime due sono state istituite quasi 40 anni fa. Parliamo di Ustica e Miramare, l'area marina protetta gestita dal WWF con risultati sorprendenti. Le aree identificate sono 50, non tutte sono ancora state istituite, ma ovviamente concorrono alla conservazione dell'ambiente. Le aree marine protette hanno tre aree diverse con differenti meccanismi di conservazione. La zona A, che è la core business dell'area protetta, la parte più importante, più conservativa, dove non si può esercitare nessuna attività. La zona B e la zona G, dove entro certi parametri, entro certi requisiti, possono pescare i pescatori residenti, cioè che abitano nei comuni di riferimento dell'area protetta. Questo è un meccanismo importante di property right, cioè di gestione della proprietà delle proprie risorse. Anzi, è l'unico che noi abbiamo in Italia, perché è impossibile in nessun altro tratto di mare poter dire qui pescano soltanto questi pescatori. I pescatori naturalmente all'inizio hanno temuto questi sistemi di conservazione. In quasi tutte le aree marine protette c'è stata un'opposizione iniziale, ma nel tempo si è compreso che invece l'area marina protetta aiuta la pesca, perché ne protegge le specie, ne aumenta il valore con dei marchi di qualità, con dei marchi di provenienza estremamente importanti, e perché l'area protetta difende quelle aree non solo dalla pesca illegale, dal bracconaggio, che sono dei problemi estremamente gravi e grandi nel Mediterraneo, anche nelle aree costiere, ma anche perché abbiamo visto che molti impatti, come le specie aliene che arrivano da altri mari e competono con le nostre, e l'inquinamento, sono molto più ridotti nelle aree marine protette. Però non esistono soltanto questi strumenti di conservazione, ci sono le aree Natura 2000 a mare, SIC e ZPS, che possono avere anche degli strumenti di gestione della pesca, in ogni caso riducono l'impatto umano e antropico sulle risorse dei pescatori, e vi sono delle altre aree che noi definiamo diversamente gestite, dove si applicano delle norme specifiche per dei tratti di mare. Il nostro sogno è che si possa raggiungere anche un co-management, cioè una co-gestione dei pescatori di questi tratti di mare. Il WWF è fortemente impegnato a livello mediterraneo e italiano naturalmente in progetti con i pescatori per raggiungere una cogestione dei tratti di mare. In questo caso il pescatore non sarà il padrone di quel mare, ma sarà un attore importante che definirà le regole per conservare e tutelare le sue risorse. Le figure lavorative possono essere molte nell'ambito della pesca e delle aree protette. Le aree protette ovviamente hanno del personale che opera all'interno, del personale tecnico, del personale amministrativo, ma anche del personale scientifico. Le risorse destinate alle aree protette non sono particolarmente grandi, ma le aree protette in assoluto hanno una via prioritaria molto spesso nell'acquisire fondi di ricerca europei o nazionali. Quindi la capacità delle aree protette di intercettare fondi per applicare delle sperimentazioni nel campo della pesca, ma anche e soprattutto nel campo della conservazione delle specie e degli habitat importanti, sensibili e protette che sono nel loro territorio, sono importanti. Quindi riescono alcune aree a intercettare molte risorse e dare molta occupazione, a parte di essere la nostra palestra, la palestra di studio delle università e degli enti pubblici di ricerca, perché rappresentano degli ambienti di estremo interesse. Anche l'occupazione nell'ambito della pesca può essere un'occupazione importante, e su questo infatti noi riteniamo che il percorso di rottamazione della pesca effettuato dall'Unione Europea non debba essere applicato in Mediterraneo. Vanno trovate le soluzioni per ridurre gli impatti della pesca illegale, gli impatti dei cambiamenti climatici, gli impatti degli inquinamenti e della pressione dell'uomo, del footprint dell'uomo sul mare, della sua impronta molto forte. E anche qui ci può essere occupazione nella ricerca, nel risanamento, nel ristoro ambientale, nella mitigazione, nell'adattamento agli impatti, ma ci può essere un'occupazione importante nella pesca artigianale. La pesca artigianale era una pesca dimenticata con l'avvento della pesca industriale dopo l'industrializzazione, dopo la motorizzazione, dopo l'avvento degli strumenti elettronici più sofisticati che hanno portato al sovrasfruttamento, all'esplorazione di mari profondi. La pesca artigianale è una pesca minimale che è cresciuta molto poco in migliaia di anni, ma riesce a essere una pesca altamente selettiva che ha un rapporto tra uomo e mare, oserei dire romantico, che consente al pescatore di conoscere le abitudini degli animali, il cambiamento delle condizioni meteomarine, la stagionalità delle risorse, riuscendo a catturare gli animali che vuole prendere senza avere molto scarto di pesca, come accade per esempio nella pesca a strascico, dove le risorse che vengono ributtate a mare e quasi sempre morte superano di gran lunga il 50% dell'intera cattura. La pesca artigianale non ha questo impatto sulle risorse, ed è una pesca minima che ha un bassissimo consumo energetico, un ridottissimo impatto sugli ecosistemi e che consente oggi di avere un'attività. Per rilanciare la pesca artigianale c'è bisogno di inserirla nella gestione della fascia costiera, in quello che oggi si chiama anche Maritime Spatial Planning, i piani di gestione del mare, dando al pescatore il ruolo non marginale ma di un attore importante. E poi in Mediterraneo la pesca artigianale può anche spendere la sua cultura, il suo patrimonio immateriale, che è un patrimonio fatto di etnogastronomia, fatto di riti sacri e profani, di tradizione, di etnomusicologia, di tanti aspetti che possono rendere il pescatore non solo attore nella cattura, ma anche partecipare a un processo di turismo blu, di un turismo legato al patrimonio culturale della pesca, che è sempre più importante nella visione di una politica che deve portare la pesca a diventare un'attività responsabile e consapevole.
Quindi, tenendo in considerazione quello che lei ci ha appena detto, il settore della produzione ittica può trasformarsi veramente in un green job, puntando a modelli di sostenibilità delle tecniche della pesca?
Non ha alternativa. Se non si colora di verde, però io lo correrei di azzurro. Noi parliamo di crescita blu, parliamo di blue growth nel campo della pesca, parliamo di economia blu. Quindi facciamolo tingere di blu, sì. C'è una ampia possibilità di creare lavoro, soprattutto di indirizzare i giovani che hanno una grande voglia, una grande energia da spendere in questo, verso una serie di attività collegate alla pesca. Basti pensare a quello che è il fishing for litter, cioè i pescatori che pescano anche rifiuti e li tolgono dal mare, li sottraggono dal mare. Una delle grandi minacce del mare, delle risorse ittiche, è costituito dalle plastiche, ma anche dai metalli, dai vetri affondati, dalle microplastiche. Bene, l'unico modo per uscire da questo problema è metterne meno in mare, e su questo stiamo lavorando tutti con grande forza, ma anche toglierle, quindi toglierne più di quanto ne immettiamo. E nel i pescatori possono e devono avere un ruolo primario e stanno mostrando grande sensibilità. In quest'ambito abbiamo anche gli attrezzi da pesca perduti, quelli che vengono abbandonati a mare perché si perdono o restano bloccati da uno scoglio, da un relitto affondato, che costituiscono le ghost net, le reti, gli attrezzi fantasma. Anche questi possono essere e devono essere recuperati. Ci sono numerosi progetti in cui anche il WWF ha un ruolo importante per toglierli dall'ambiente. Ancora attività che possono fare i pescatori, e sono attività che sono previsti dal Fondo Europeo per la Pesca, il FEAMP, che è uno degli strumenti dell'Unione Europea per sostenere il settore, prevedono di dare un ruolo al pescatore anche nella musealizzazione delle attività marine, anche nel poter trasferire ai giovani attraverso percorsi che sono allo studio, ma che prevedono un contatto diretto anche nei sistemi scolastici, di legame di avvicinamento al mare. Basti pensare come in un'Italia, ma anche in un'Europa continentale, i giovani, i ragazzi sono poco avvezzi al consumo del pesce, se non quei pesci bistecca, cioè tonno, pesce spada, che sono poi quelli particolarmente contaminati, mentre rifiutano il piccolo pesce perché spinoso, è difficile da mangiare, non gli è somministrato. Ecco, il ruolo del pescatore oggi nella comunicazione verso i giovani per un consumo attrattante, attraente dei prodotti ittici è estremamente importante. Tra l'altro, aiutare le giovani generazioni a consumare quelli che noi chiamiamo pesci dimenticati, cioè quelli che non si mangiano più, è estremamente importante, perché pescare questi significa pescare meno pesci sovrasfruttati. E la magia della pesca, perché è un'attività magica, può certamente da una parte dare lavoro e da un'altra parte proteggere l'ambiente.
Quando si parla di pesca, si fa spesso riferimento al termine alieutica. Cosa si intende con questa espressione?
Sì, nelle attività alieutiche, alieutiche è il termine che noi utilizziamo quando parliamo di pesca, ed è un termine antico, proviene dal Mediterraneo, nell'area più orientale, dove una delle prime attività più antiche in un villaggio preistorico, in quello che oggi è il Libano, aveva la pesca come attività prioritaria, tanto da avere un dio, venerava un dio che tutelava il prodotto e i pescatori. Il dio era Alieo, il dio della pesca. Questo termine continuò e fu ripreso da scrittori romani come Liano, Piano, che nei loro Alieutica ci raccontano delle tecniche di pesca che, credetemi, affascinavano gli antichi romani quanto noi. Eliano introduce la sua alieutica dicendo: quanto vi dico, credo che non vi annoi, anzi vi entusiasmerà. E parlava di come si può pescare, ecco, o meglio, come si pescava anticamente, perché poi dovete sapere che nell'epoca greca e romana vi era una vera e propria ittiofagia, si adorava mangiare il pesce. Pensate che Archestrato di Gela, nel suo De Pateia, racconta ai gourmet, agli antichi gourmet, le meraviglie dei pesci, identificando in ogni area, in ogni pesce, una propria specificità.
Oltre a quanto già detto, ci piacerebbe un accenno riguardo al ruolo delle certificazioni. In particolare, come noi consumatori possiamo riconoscere prodotti provenienti da settori che si impegnano per la tutela del mare, dando così anche noi il nostro contributo alla promozione di questi green jobs.
Il marchio di qualità è certamente importante quanto quello di provenienza ed è uno stimolo a un consumo di prodotti ittici da parte dei consumatori, ed è estremamente importante garantirli. Prima parlavamo di pesci dimenticati, per esempio. Pensate che 50 anni fa, quando l'economia della pesca era di sussistenza, i pescatori pescavano anche per nutrirsi, per mangiare, vendevano il surplus, quello che pescavano. In più si consumavano 150 specie ittiche in Italia, cioè si mangiava tutto quello che si pescava, non si poteva buttare, era follia avere lo scarto di pesca che oggi noi registriamo. Oggi, quando il consumo ittico si concentra su solo 40 specie e l'80% del consumo su 10, quindi mangiamo veramente poco. Noi dobbiamo, abbiamo detto, diffondere il prodotto con delle azioni importanti, ma dobbiamo fidelizzare il consumatore con dei marchi che possono essere di varia natura. Un marchio molto importante è quello legato alla sostenibilità della pesca. Quando parliamo di questo ci riferiamo essenzialmente a catture di pesci che possono essere e devono essere abbondanti, non del piccolo pescatore che va a mare per prendere i 10-15 kg di pesce, perché è difficile poterlo marcare, ma le grandi pesche come quella del tonno, del pesce spada, delle sardine, delle acciughe, come in altri mari, quella del salmone, possono essere certificati con marchi di sostenibilità. disponibilità. Ve ne sono diversi dove delle strutture, delle società, attraverso dei testimonial, garantiscono al consumatore che quel pesce pescato nel rispetto dell'ambiente. Degli studi hanno mostrato che nonostante la crisi economica che spinge a consumare prodotti a costo più basso, per esempio nel consumo del tonno in scatola, l'80% dei pescatori si orienta verso dei prodotti che hanno dei marchi di sostenibilità ambientale. Sono anche importanti i marchi di provenienza. Un tempo si ritenevano impossibili da realizzare perché pensiamo in un mare come il Mediterraneo, una specie ittica è difficile capire se è pescata in Sicilia anziché in Libia o in Algeria o in Turchia. Oggi con i sistemi molecolari di analisi si riesce a poter marcare con esattezza la provenienza di un prodotto ittico, e questo è estremamente importante. Ma il consumatore ha bisogno di essere ulteriormente tutelato, perché il pesce, ovviamente, lo sappiamo, è un prodotto sano, è un prodotto molto buono, è ricco di omega 3, fa bene al cuore, fa crescere i bambini, contiene alte quantità di fosforo, però può andare incontro a alterazione e contraffazione, e noi dobbiamo evitare che un consumatore si ritrovi di fronte alle alterazioni, cioè significa prodotti che non sono igienicamente sostenibili, che sono trattati con dei prodotti che aumentano la loro shelf life, cioè la vita commerciale sui banchi, senza però impedire un deterioramento del prodotto, o congelamenti e scongelamenti, o pesci provenienti da altre aree, o crostacei o molluschi che vengono venduti magari dopo essere stati scongelati. Questo si può fare attraverso dei sistemi anche tester chimici che possono garantire questo, più semplicemente attraverso dei sistemi di fidelizzazione. Questo comunque è un'attività illegale perché la legge italiana prevede la tracciabilità e la rintracciabilità, cioè ogni pesce che raggiunge il consumatore in un mercato è tracciato. Vedete un'etichetta, quell'etichetta dice il nome italiano, il nome è latino, se c'è un nome volgare locale si può aggiungere, l'area di pesca FAO 1, 2, 3, zona 31, cioè identifica precisamente dove è stato pescato, l'attrezzo di pesca che è stato utilizzato e anche se è stato decongelato o trattato con dei prodotti. Se questo non è fatto, è già un reato da parte di chi lo vende. Questo processo di tracciabilità ha la rintracciabilità se viene fatto al contrario, se io dal pesce preso in pescheria posso raggiungere addirittura il produttore. Questa è una tutela del consumatore ma anche del pescatore, perché non dobbiamo dimenticare che c'è molto bracconaggio, quindi c'è molta gente che non è un pescatore professionista, che magari ha un'altra attività, che pesca o dalla barca o sott'acqua e vende il prodotto. Questo non potrebbe legalmente accadere, però ci sono delle aree come alcuni ristoratori o alcuni rivenditori che lo acquisiscono. Questo non garantisce il consumatore da un lato e crea problemi economici al pescatore. Tutto questo settore dei marchi di qualità, dei marchi di provenienza, dei marchi environmental friendly, del prodotto ittico, hanno anche dietro una grande possibilità di occupazione da parte di tecnici, di biologi e di veterinari.
Infine, potrebbe parlarci brevemente del suo percorso di formazione e di quello lavorativo che l'hanno portata ad occuparsi di questi temi?
Emozionante raccontarlo, perché nasce intanto il mio lavoro da una spinta molto forte che io ho sempre avuto fin da molto giovane verso il mare. Io sono un biologo marino, un ecologo che ha iniziato un percorso di studi in biologia dopo aver avuto comunque un rapporto molto forte come fruitore del mare, da surfista, da subacqueo, per cui non mi immaginavo di poter avere un altro lavoro che mi allontanasse dall'ambiente che mi rendeva più felice. Ho avuto questa fortuna molto grande di iniziare un percorso lavorativo in quello che era un sogno. Poi la biologia è diventato un percorso virale per me, perché comprendere quello che può essere il funzionamento di un organismo o di un ecosistema è diventato veramente molto bello. Chiaramente cominciando a frequentare dei laboratori dove si faceva biologia marina, poi teologia e pesca, perché quando io mi sono laureato non c'erano gli indirizzi in biologia marina, ho cominciato ad avvicinarmi non soltanto al pesce, al pescato e all'ecologia, ma anche al pescatore, ritenendolo anche lui un organismo marino da proteggere, un essere fragile in mezzo a dei poteri forti che c'erano sul mare da cui doveva essere difeso. Ho cominciato così dopo l'università a lavorare per organizzazioni internazionali come la FAO all'estero e con istituti di ricerca italiani sul tonno, per entrare poi attraverso un concorso nel Consiglio Nazionale delle Ricerche in un istituto sulla pesca di Mazara del Vallo, che oggi è stato trasformato in un altro istituto. Da lì proseguì con irrequietezza in quello che era l'Istituto della Pesca del Ministero delle Politiche Agricole, che poi divenne l'Istituto del Ministero dell'Ambiente, l'ICRAM, poi l'Istituto sull'Ambiente. Infine, negli ultimi anni ho deciso di passare in un istituto che è la Stazione Zoologica di Napoli, perché la spinta verso il mare, verso la ricerca, mi ha portato ad andare in un istituto che si occupi esclusivamente dell'ambiente marino. Ancora oggi mi reputo fortunato della scelta che ho fatto e dell'opportunità che mi è stata data da fare il biologo marino, e devo dire che lavorare in qualcosa che prende molto è meraviglioso. Però devo fare una raccomandazione a chi si avvicina a questo settore. Intanto l'assoluta necessità di avere un rapporto empatico forte col mare, il desiderio di poter contribuire realmente alla difesa dell'ambiente, perché non ci può essere pesca, non ci può essere vita in un ambiente che non è sano, e fare questo porta molto spesso a battaglie dure che devono essere fatte con fierezza, perché anche nel nostro lavoro vi sono molte insidie, e comunque non saprei fare altro che l'ecologo marino.
Colgo l'occasione per farle un'ultima domanda. Dato che parlando della sua formazione ha accennato al fatto di fare anche immersioni subacquee, secondo lei è importante per un biologo marino essere anche un subacqueo?
Io credo che possa essere importante, non è indispensabile. Ci sono dei bravissimi biologi marini che non sono subacquei, perché la biologia marina ha una grande quantità di attività che possono essere condotte soltanto in laboratorio. Ci sono molti genetisti che si occupano di biologia molecolare nell'ambito della biologia marina, però poter andare in acqua, percepire quelle sensazioni, quelle emozioni che si percepiscono con tutti i sensi, col corpo, con gli occhi, con l'emozione, dà una visione estremamente diversa di quello che è il mare. Pensate che oggi giacché comunque la subacquea rappresenta un fattore di rischio, sebbene minimo, perché se fatta in maniera assolutamente cosciente e sicura non offre nessun rischio, diventa per i datori di lavoro, per gli istituti, un problema, anche se in tutti gli istituti abbiamo per fortuna dei gruppi di subacquei, per cui si utilizzano molto sistemi in remoto, i robot sottomarini, i ROV, che raggiungono enormi profondità impossibili a un subacqueo, che non hanno limiti di tempo, che hanno degli obiettivi eccezionali, che magnificano la realtà, vedono meglio dell'occhio umano, ma che quando ritornano non danno all'operatore ROV, a quello che guarda il monitor, quelle sensazioni umide che può percepire un subacqueo, quella visione a 360 gradi con la pelle. Quindi indubbiamente si può fare il biologo marino senza essere subacquei, ma l'emozione della subacquea è estremamente importante. Poi molti biologi marini appartengono anche a quello che è il popolo del mare, quindi vicini ai pescatori, vicini ai velisti, vicino a un percorso che racconta storie. E a me è capitato più volte di trasformare in risultati della ricerca racconti sentiti in un bar o su una barca. Quando parlammo per la prima volta di tropicalizzazione del Mediterraneo nel 1995 e fummo non creduti subito perché era un'eresia, noi abbiamo dato voce ai pescatori che ci dicevano: sta cambiando il mare, ci sono pesci tropicali, ci sono pesci nuovi, l'acqua è più calda di prima, cadono fenomeni che prima non c'erano. Ecco, questo rapporto globale con l'ambiente mare, col sale, con la vita sotto il mare e la vita sul mare, che racconta di quello che vede, per molti ricercatori diventa fondamentale. Questa ricerca ha un nome, è la ricerca olistica, è una ricerca meno strumentale, meno tecnica, che però insieme all'altra può avere una visione che è negata a chi sott'acqua non va.
Ringrazio il professor Andaloro per essere stato qui con noi e ringrazio voi per averci ascoltato.
Grazie mille.
Questo è The Green Corner, il podcast sui green jobs del WWF Young, in collaborazione con One Planet School. Ci vediamo alla prossima puntata.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.